non è da ora, è da anni che si gioca venendo fuori da dietro. Il calcio è come un vestito grigio, non passa mai di moda. Il calcio è quello lì. Poi dopo le mode sono il maglione a quadri, una volta te lo fanno bianco e rosso, una volta lo fanno a un quadro più grosso, una volta ci mettono il rombo, una volta ci mettono il rettangolo. Il classico non passa mai di moda.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sul mio futuro l'ho già detto mille volte, io continuo a lavorare e poi ci sarà una società che deciderà.
Io non so che difficoltà possa avere Andrea, perché le squadre vanno allenate e bisogna sapere le problematiche all'interno. Gestione delle risorse umane. A me, veramente, quando a volte mi domandavano, possiamo venire a vedere i tuoi allenamenti? Venite. Cioè, non è che mando dei missili sulla luna. Le sensazioni, l'allenatore vive le sensazioni.
Abbiamo purtroppo giocato una brutta gara, per probabilmente tanti motivi, alcune volte non riesci neanche a capirli completamente. Vi posso elencare almeno 7-8 volte dove è stato detto è finito un ciclo.
Siamo arrivati, cioè, in modo naturale, credo che ci sia stata una diversità di vedute. E dopo alla fine,
tipo di
alla
gioco.
Ma no, ma non è tipo di gioco, alle volte vince, non è che ce la fa tanto.
Però
come nel
calcio. Ti disse che avrebbe scelto Sarri.
No, assolutamente. No, assolutamente.
Non è un atteggiamento, ma questi sono errori tecnici individuali. Sono difficili da cambiare per un allenatore, perché non è nella testa del giocatore, può arrivarci fino a un certo punto, ma poi sono i giocatori che vanno in campo.
L'allenatore si deve mettere al servizio dei giocatori. Mettersi al servizio vuol dire mettere nelle condizioni ideali per fare risultati e per giocare bene. E mettere le condizioni ideali nei suoi ruoli. Poi dopo, di conseguenza, loro ti fanno diventare bravo.
Beh, mi pare che il tema l'abbiate già capito tutti quanti. 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp 349 238 6666, radio tweet Pierluigi Pardo, buongiorno.
Rinuncio. Perché abbiamo talmente tante cose che rinuncio. Ne avrei almeno 15 di radio tweet.
Sì, immagino. Allora saluto.
Rinuncio, andiamo.
Allora,
andiamo,
saluto tu Massimo Giletti.
Ciao Massimo, come va? Come stai? Ieri ti ho intravisto, ieri meno del solito, mi devi perdonare, ti vedo tanto e spesso, ma ieri fra il posticipo e poi Allegri, ieri Allegri ha fatto concorrenza sleale, eh?
Sì, veramente.
Nella giornata peggiore è andato lì, credo che è stato complicato ascoltarlo, però è sempre molto interessante.
Sì, secondo me è stato più divertente, Massimo, quel terzo tempo a notte alta di Allegri di tutta la 28ª di campionato, tempi di recupero compresi, anche perché, ironia del fatto, tu dici serata sbagliata, ma casca nel giorno più in uno dei tanti giorni neri della Juventus di questa stagione.
Ma sai, è caduto l'impero romano, sinceramente può anche cadere il dominio bianconero di questi ultimi 9 anni e nelle cose, solo che cade male, questo è il punto, perché questa Juventus, per esempio contro il Benevento, ha fatto un punto in 2 partite e questa Juventus per squadra certamente non perfetta o quant'altro non può non vincere a Crotone, non può non vincere col Benevento. Cioè, la fatica mentale di capire cosa sta succedendo. Ognuno sarebbe anche giusto in questo momento, però, dire abbiamo sbagliato qualcosa. Io penso che se tu costruisci la tua squadra mandando via Pjanic e prendendo Arthur, che non riesce a, come posso dire, non riesce a fare un lancio di 30 metri, non riesce a essere preciso, non riesce a giocare a fare una giocata a livello di rischio, a livello Juventus, gioca nei suoi 20 metri intorno, E questo è mia colpa inevitabile, al di là dell'errore che ha fatto sì. ieri, che può, per carità, purtroppo c'è stato e quant'altro, proprio la dimensione del giocatore che dovrebbe essere l'uomo leader di questa Juventus, e questa Juventus è rimasta col centrocampo che io ricordo Pogba, Vidal, Marchisio e Pirlo.
Sì, sì, sì,
da no. quel momento c'è stata una sofferenza.
Quello, quello che cita sempre anche Pierluigi Pardo, no? Quel centrocampo
sì,
che fu.
Sì, sì, sì. Perché poi ci sono mille cose da dire su Allegri ieri sera. Innanzitutto, però ecco, questo mi fa pensare comunque anche all'elemento della qualità dei giocatori. Cioè la qualità dei giocatori e la tecnica individuale dei giocatori non è un dettaglio. Vent'anni fa o trent'anni fa in Italia, se ci fossero stati Mbappé e Haaland di questo momento, sarebbero venuti a giocare nelle grandi squadre italiane. Oggi vanno a giocare in Francia o in Germania. Questo è il punto di partenza, secondo me, di tutti i ragionamenti. Quello che ci racconta Marco Bellinazzo sul fatto che 7 delle prime 8 squadre della Champions sono tra le prime 10-12 per fatturato d'Europa, e non vinco i fatturati, sicuramente no, ma certamente incidono. Quindi c'è un tema complessivo, secondo me, di credibilità e competitività del calcio italiano, del nostro essere appealing agli occhi dei grandi giocatori, del poter attrarre i grandi talenti. Poi ci sono le contingenze, ha ragione Massimo, sicuramente è una caduta dolorosa in questo momento ed è anche una caduta repentina e per certi versi sorprendente, perché insomma, sì. perdere in casa col Benevento, fare un punto col Benevento in due partite, fare giocare a Crotone, insomma,
no,
tante
ma è
cose
chiaro. Ma allora, però Piero, non è che la Juventus spenda poco, il problema è che
ha fatto degli errori, come tutti gli esseri umani sono perfettibili e fanno certo. degli errori. Sicuramente certo. Il discorso sulla Juve è molto semplice: se tu la valuti da un punto di vista aziendale, se la valuti con serenità, sono stati 10 anni da soli.
No, ma sicuramente
sono stati 10 anni pazzeschi. All'interno di questi 10 anni, probabilmente nelle ultime 2-3 stagioni, il tentativo di fare delle cose diverse, il tentativo di diventare qualcosa di diverso sul piano del brand, sul piano dell'immagine, sul piano della qualità del gioco, non ha funzionato. Ma non è che non ha funzionato perché il bel gioco non sia importante, perché poi oggi, e questo vorrei sentire anche voi, sembra, leggendo almeno sui social network, che Allegri sia diventato il capostipite di una fazione che
è un po' così.
Ma non è così,
ma nell'immaginario collettivo è così, no?
Nell'immaginario collettivo
poi tu sai
da
che parte sto
me.
Perché io Allegri lo adoro non solo come personaggio, non solo come allenatore, ma pure come personaggio, quindi è proprio tutto tondo. Però a me che colpisce,
tu pensi che Allegri non stimi Guardiola? Non consideri Guardiola un maestro?
Ma chiaro, però magari ha delle idee diverse che sono, dal mio punto di vista, molto condivisibili. Per esempio, a me che colpisce tremendamente è il fatto, Massimo, che questa Juventus non sia più un'arena, no, per usare il tuo slang, perché no, vabbè, ma ragazzi,
è vero,
atteggiamento è un tacchino molto freddo questa Juventus, e insomma, questo ti colpisce. Poi puoi perdere le partite, può cadere l'impero romano, quello che vuoi tu, però c'è modo e modo.
Ma guarda, io ti voglio fare, adesso non c'è più il pubblico, il pubblico è molto importante in un certo tipo di stati.
Sì.
Però se tu guardi gli ultimi 2 anni del pubblico bianconero, erano 2 anni di assuefazione. Il tifo per chi andava allo stadio era come andare a teatro, non c'era neanche più quella pathos, quella passione, quella carica che noi abbiamo visto nei primi anni quando c'era Conte, i primi anni di Allegri. Quindi attenzione, quando tu vinci sempre, dai per scontato che continuerai a vincere, che non c'è nulla di infinito. Poi però c'è una svolta, secondo me, nel momento critico, dai Conte all'Inter. Questo è un punto. Nel momento in cui decidi di cambiare Allegri, perché la squadra decide di cambiare Allegri, anziché prendere migliore ti affidi a Sarri, fai una scelta molto strana, molto particolare, che è rimasta lì per molto tempo, non si capiva. Ecco, regali però la linea Conte all'uomo che poi fa ripartire tutto un sistema Inter, che è la vera antagonista della Juventus. Allora io quando dico bisogna fare dei mea culpa, quando hai un giocatore come Arthur che non ha velocità di pensiero ed è rimasto a Barcellona quel gioco tic-tac-tic-tac, individuo, non riuscire a individuare anche la riflessione sui giocatori. Perché Gasperini disse tempo fa non so dove collocare, non prendo Kulusevski perché non riesco a collocarlo.
è una riflessione che oggi, guardando Kulusevski che abbiamo visto, mi lascia perplessa, perché abbiamo speso tanti soldi, soldi che potevano magari andare su Haaland, più o meno la cifra era quella. Poi è chiaro, hai vinto tanto, devi solo dire grazie a questa dirigenza, a questa squadra, ma oggi non basta, perché se tu vai in campo come sta andando in campo la Juventus in modo irriconoscibile, non appunto, arena, appunto, ma non è neanche una pista da biglie per bambini, cioè non hanno passione, non hanno cattiveria, non hanno motivazioni, e non è possibile che tutte le volte uno dica abbiamo sbagliato l'approccio. Signori, non è così, non è concepibile. Poi è vero che l'allenatore non va in campo, per cui secondo me al limite meno colpevole è proprio Pirlo. In campo ci vanno i giocatori. Quell'incapacità, quella cattiveria, Rabiot, Ramsey, per tutta gente che abbiamo preso, abbiamo fatto dei rischi di investimento, poi alla luce bisogna avere il coraggio di dire mea culpa, mea maxima culpa, perché non è accettabile vedere giocare gente così. Guardate il gol, il secondo gol col Porto, c'erano 7-8 giocatori bianconeri intorno a due giocatori.
Ma certo, ma col Porto la Juventus mancava se li facesse da sole i gol, anzi cioè, se li è fatti da sola. Però anche lì, sì, con responsabilità dei giocatori, Massimo ha ragione quando dice a questo punto sarebbe anche ora che qualcuno facesse mea culpa. Io non riesco però, Pier, ad esentare completamente Pirlo da questa presa di responsabilità. Poi è stato lui ieri, in maniera abbastanza irrituale, a dire vabbè io tanto non gioco, ma giocano loro, quindi fate i vostri conti. Non mi è piaciuto tantissimo questo.
Assolutamente. L'allenatore è sempre comunque... La sintesi, e quindi poi paga o ottiene o riscuote a seconda dell'andamento della squadra, al di là di quelli che possono essere poi i suoi atteggiamenti specifici. Cioè è chiaro che se Arthur fa quel passaggio non è colpa di Pirlo, però poi se alla fine hai questa classifica qui e hai questa stagione qui, è chiaro che Pirlo le sue responsabilità, ma lo sa benissimo anche lui, secondo me è chiaro che qui è stata fatta una scelta che io all'inizio della stagione ho definito una scommessa affascinante, e ad oggi è ancora una scommessa, forse un po' meno affascinante per come sta andando, ma era una scommessa, perché stavamo parlando di un allenatore che non aveva una panchina alle sue spalle. Detto questo, la vita è lunga. Ieri ha perso contro Inzaghi, che è uno che ha cominciato la sua carriera da allenatore malissimo, certo. Diciamo le cose come stanno, certo. Malissimo, certo. Cioè, Inzaghi aveva deluso all'inizio della sua carriera da allenatore.
Anche a Conte non era sempre andata dritta, ricordiamo l'esonero all'Atalanta,
però Conte comunque complessivamente aveva cominciato meglio, sì. Ma voglio dire, non è che le carriere siano un percorso, una linea retta, ci sono gli episodi della vita.
Scusa, io non discuto la questione Pirlo, lo sappiamo tutti, una grande scommessa, quando scommetti sì, dei rischi, anche chi fa impresa e calcio è impresa, certo. Si prende dei rischi. Però io ritorno a ripetere, questa Juventus non ha un'alternativa al centravanti, non ha, quando manca un terzino non sa dove mettere, abbiamo giocato con Frabotta, ricordiamoci che abbiamo giocato anche contro l'Inter contro Frabotta, cioè ci sono delle lacune, di qualità, gioca a centrocampo con 4 centrocampisti, assortiti in modo così, ne ha 4, nessuno di livello vero, si è perso per strada pure Betancourt quest'anno. C'è qualcosa che non va proprio, ma poi sono i giocatori che scegli, con i quali devi creare il gioco. E la Juve ha un montepremi più alto di tutti, mi sembra che siano i 247 sì. Milioni di euro, quindi i soldi,
ma gran parte, Massimo, vengono drenati comunque dal numero 7 che tu sai. A questo punto è legittimo e non peccaminoso domandarci, ci troviamo sul mercato con le mani legate, anche perché comunque abbiamo un giocatore che ci costa un pozzo di quattrini.
Sì, però non può essere Ronaldo il problema della Juventus. Ronaldo è il numero uno assoluto al mondo. Adesso può fallire un paio di partite, ma non è che può essere il bel maggiordomo che metti lì nella casa. Cioè, la casa deve avere delle fondamenta vere, serie.
Certo.
Maradona vinceva con dei fior di campioni intorno. E quest'anno, io purtroppo ti dico la verità, questi ragazzi non hanno personalità. Ripeto, ma voi avete mai visto un filtrante di Arthur? Un passaggio alla Pirlo di Arthur. Arthur è l'uomo che dovrebbe dettare il gioco, dovrebbe essere l'uomo che fa la differenza. Si muove a 20 metri, passaggi tutti laterali. Si è sbagliato, bisogna saperlo dire. Abbiamo investito su un giocatore che per me è rimasto. Ci sarà un motivo che ce l'hanno dato.
Sì, è stata anche un'operazione dettata dal bilancio e li torno.
Sì, ma infatti deve, però
la casa deve avere anche i soldi per costruirla, deve avere anche i soldi per costruirla.
Ma lo so che è difficilissimo, la Juventus ha un buco enorme, lo sappiamo, come ce l'ha l'Inter, come ce l'hanno molte squadre italiane. Io sto discutendo che con questo tipologia di giocatori, Ramsey che lo vedi ogni 10 non gioca mai, sono dei giocatori che non hanno personalità, il centrocampo va fatto di gente con le palle, quadrata, che combatte fino all'ultimo. Puoi perdere, quello che abbiamo visto quest'anno, troppo spesso, ma come si fa a entrare in campo col Porto in quel modo? Si era già entrati l'altro anno col Lione in quel modo, ed era Sarri l'allenatore.
Sì,
quindi c'è un problema molto più profondo, se vogliamo.
Sì, un problema molto più profondo.
C'è un problema di mosse che sono state sbagliate negli ultimi 2-3 anni, questo secondo me è abbastanza oggettivo dal punto di vista del mercato, sono stati fatti degli errori. E sono d'accordo sul fatto che Cristiano Ronaldo non possa essere considerato il problema, come sapete, visto che parlo in questa radio fortunatamente tutti i giorni, credo che si possa aprire un dibattito sereno sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma è un dibattito che dovranno fare i dirigenti della Juve a fronte di eventuali offerte che potranno arrivare, a fronte di eventuali opportunità di mercato. Cioè, secondo me non è un'eresia discutere il futuro di Ronaldo, ma invece è un'eresia, io trovo sbagliato e veramente ingeneroso, discutere il rendimento di Ronaldo in questi 3 anni, perché è sicuramente il meno colpevole di tutti.
È indiscutibile.
Mi sembra veramente.
No, discorso economico, però è chiaro che il discorso economico su Ronaldo dovrà essere affrontato, perché se il calcio continua a non avere gli introiti del campo, Ronaldo costa sui 75 milioni di euro alla Juventus, ha portato il primo anno tantissimo. Il problema è che non ci sono più i campi aperti, il calcio è cambiato, il calcio del Covid, una grande squadra come la Juventus, pur essendo grande, credo avrà dei seri problemi a gestire un esborso di 75 milioni di euro all'anno.
Anche perché poi ti mancano i quattrini per andare comunque a rifare le fondamenta della casa da altre parti. Riprenderesti Allegri, Massimo?
Io penso che Allegri sia... Vedi, quando uno ha ironia, intelligente, è una persona intelligente, con Allegri puoi parlare di tutto.
Sì.
Io non so, perché poi vedi, quando tu torni, io penso che Allegri sappia già benissimo dove andrà il prossimo anno, lo sa benissimo, ritornerà e sa già dove, non spetta a me dirlo, ma non credo, uno deve trovare delle strade nuove, dove è stato già prima, sono casi rari in cui torni e vinci.
Questo è verissimo.
Ma... anche perché sono stati giocatori a non volerlo più, e questo è un altro motivo. Sono 2 anni che noi cambiamo allenatori perché i giocatori non si vogliono più.
Io credo che anche Conte non sarebbe stata una grande pensata. Continuo a pensare a ritenerlo.
Ma la vita va avanti. Io credo che la scelta di Pirlo avesse una doppia valenza: una valenza anche economica, perché è una decisione che arriva nel calcio del Covid, ha detto giustamente Massimo che anche la Juve non può essere immune alle problematiche di carattere economico, sono problematiche che rispetto a quelle di altri club, penso al Barcellona, la montagna di debiti che ha il Barcellona, sono quasi visibili fortunatamente, però anche la Juve ha chiuso un bilancio, adesso poi Bergnazzo sarà più preciso, mi pare la semestrale sui 110 milioni, vado dalla memoria, non
130,
vorrei dire
130 se non ricordo male.
Comunque insomma, sicuramente è importante, ma è una realtà che riguarda tante società, che riguarda ovviamente tante società, e quindi probabilmente dopo il fallimento della passata stagione in Champions League, quella decisione lì, per un personaggio che comunque ha carisma, che comunque è parte della storia del calcio italiano, l'idea di provare un profilo alla Guardiola e di fare una scommessa di quel tipo, secondo me è un'idea che ci stava, che in quel momento c'è stata, era chiaramente una scommessa, e ad oggi sicuramente il bilancio non è positivo, credo non solo per demerito di Pirlo. Adesso è interessante capire se si andrà avanti, questo sì, al momento è stato confermato e vediamo.
Ma conoscendo un po' quell'ambiente, alla fine della stagione prenderanno in mano, al triplice fischio della stagione, prenderanno in mano il verdetto complessivo e da lì si faranno ampi conti, no Massimo, per chiudere, con i verdetti in mano ci saranno delle decisioni da prendere.
Voglio ricordare che il giochino Sarri-Allegri costa la Juve più o meno sui 27-28 milioni di euro.
Sì.
Quindi è chiaro che la scelta di Pirlo è stata anche questa, perché ricordiamoci che Pirlo è stato presentato 7 giorni prima come allenatore dell'Under 23.
Certo.
Quindi è stata una scommessa. Io credo ancora in Pirlo, però le squadre poi devono avere grandi giocatori dello tecnico che fanno la differenza, e la velocità in Coppa dei Campioni si vede benissimo, cioè lì non ti fanno sconti, la tecnica è dominante, e le nostre squadre, lo vediamo, sono uscite tutte, non sono a livello. Io spero che Pirlo possa dimostrare la sua, le sue qualità ancora alla Juventus. Non credo che sia positivo continuare a cambiare allenatori, frullarne tre in un anno è veramente tanto, qua in due anni sono veramente tanti.
Grazie Massimo, a presto.
Ciao Massimo Giletti.
Grazie davvero. Mauro D'Alessandria, Davide D'Ancona, 800240024. Sì, ci ha lasciato tante suggestioni Allegri ieri sera, comunque in quel terzo tempo, Pier, perché anche dal punto di vista strettamente calcistico ha detto una cosa sacrosanta, che insomma bisogna, abbiamo giocato tutti a basket, no? Io e te almeno, i fondamentali sono la prima cosa che ti insegnano e sono quelli che fanno la differenza, e su quelli ha ragione lui, fondamentali individuali giocatori, poi il modulo, sistema di gioco, il maglione a quadri grandi o piccoli lo si deciderà dopo, però è questo che vedi, che io noto quando le squadre italiane giocano in Europa, e credo anche tu raccontandole ogni...
Io credo, mi rendo conto che in questa società polarizzata, polarizzante, dove tutto è o bianco o nero, probabilmente alcune sue affermazioni possano essere scambiate come l'atteggiamento di uno che ce l'ha con gli allenatori, diciamo, più evoluti, più professori, più professorali. Per me non è così. Io, conoscendo Allegri, ma anche conoscendo Capello, io penso assolutamente che non sia così. Cioè io penso che sia tutta una gigantesca boiata il discorso risultatisti, giochisti. È una boiata, ci sono gli allenatori molto bravi, gli allenatori così così e gli allenatori scarsi. Poi ci sono allenatori sicuramente che hanno costruito un senso, un'innovazione. Sto facendo questa cosa per Repubblica, della quale sono molto orgoglioso. La puntata precedente era su Sacchi, perché Sacchi e Guardiola abbiano dato alla storia del calcio di più in termini di passo avanti rispetto a Mourinho e Allegri, ma lo sa pure Mourinho e lo sa pure Allegri. Secondo me non si offendono, è un elemento di innovazione, di cambiamento, di qualcosa di realmente nuovo che riscrive le regole per gli anni successivi. Ma questo non vuol dire però che Allegri o Mourinho o Capello o Ancelotti non siano allenatori di altissimo profilo, lo dimostrano i risultati, lo dimostra la continuità che hanno avuto negli anni. E poi vedi il caso della Juve, è chiarissimo, no? Allegri era criticato, ma non riesce a vincere in Europa, due finali di Champions League, vince solo il campionato, poi va via Allegri e vedi che i risultati con Sarri, che pure è un bravissimo allenatore, perché Sarri è un bravissimo allenatore che a Napoli realmente ha costruito delle cose nuove. Cioè la bellezza di quella squadra lì è oggettiva. Io quello che veramente faccio fatica, ma faccio fatica proprio nei confronti della società, è questa divisione in bianco o nero, per cui esistono i contesti, esistono le situazioni. Lui a un certo punto ha fatto l'esempio di Van Gaal a Manchester, è un esempio perfetto. Capello ha vinto due scudetti a Madrid e gli rompevano le palle, ha allenato a Madrid due stagioni, ha vinto due scudetti, tra l'altro interrompendo domini di altri club, e gli rompevano le palle per il doble pivote, perché giocava 4-2-3-1 con due uomini davanti alla difesa, cosa
estremamente, lo so, ma è una cosa estremamente interessante che ha detto ieri sera. Tu vai al Milan e c'è Berlusconi, il club ha un certo imprinting, no? Sai che sei europeista, vuoi fare spettacolo eccetera, vai alla Juventus e ha un altro tipo di DNA che è modellato sulle caratteristiche della centenaria proprietà della squadra. Anche questo a Madrid è la stessa cosa che stai dicendo tu, no? Hanno un certo, non basta vincere, ma devono essere abbastanza identici a se stessi. Mauro, buongiorno.
Buongiorno, grazie della convocazione. Su Allegri, dato che io non sono nessuno per il profilo tecnico, ci mancherebbe. Volevo solo ricordare una cosa: il primo anno che allenò la Juve partì male, se non ricordo, se non sbaglio, e si attirò fuori di tutte le critiche, andò in TV, litigò con Sacchi, ma ci mise sempre la faccia. Non ricordo un Agnelli o un qualcun altro andare al posto suo in conferenza stampa. E lui aveva e quindi secondo me quei giocatori lì li fece suoi anche per questo, perché li difese, li lasciò liberi dalle pressioni, cosa che non vedo in tanti altri allenatori. Solo questo.
Beh, qualcuno c'è, fatto sta che insomma Allegri, se parliamo dei risultati, in otto stagioni ha vinto sei scudetti, uno è arrivato secondo, quella del gol di Montari, ha fatto il capolavoro, forse uno dei suoi più grandi capolavori, con quel terzo posto in un Milan depotenziato, quindi dal punto di vista della, dei risultati ma anche del carisma credo sia indiscutibile. Quanto al primo anno di Allegri, al fatto di metterci la faccia, insomma Allegri è sempre stato, è uno che ha imparato anche ad essere,
male
ad essere così,
quello che delle poi 25 vittorie e un pareggio, sì, nelle ultime 26, quello in cui partì malissimo dopo la sconfitta con Sassuolo, il gol di Quadrado, sì, nel, sì, derby, sì, all'ultimo minuto. E ma poi alla fine si vive soltanto di etichette, perché per esempio, questo forse dal punto di vista della comunicazione, il consiglio che darei ad Allegri è di non esagerare tanto, perché sennò veramente sembra un capo fazione. Per me non lo è. Io il suo ragionamento lo interpreto in maniera molto diversa, però vedo che comunque se ci sono alcuni che, cioè se questo qui è il giochino di sembrare di essere un allenatore anni 80, catenaccio e contropiede, forse non conviene ad Allegri sembrare questa cosa qui. Per me non c'è nessun dubbio. Io mi ricordo per esempio l'Allegri della stagione della seconda finale di Champions League, che nasce dall'intuizione di Juve-Lazio,
sì, sì,
da Juve-Lazio in poi, con Mandžukić esterno, e lui fa un modulo molto offensivo. Quindi non, per me non è un allenatore, è uno di quegli allenatori che sicuramente parte dal materiale umano che ha.
Bravo, esatto, parte dal giocatore.
Altri allenatori partono di più,
bravissimo,
dalla loro idea,
esatto,
di calcio,
esatto,
e cercano,
esatto,
di costruirsi una squadra per la loro idea di calcio.
Esattamente così, esattamente.
Però poi alla fine
profondamente d'accordo.
Di un catenacciaro.
Ma no, ma che catena, ma quale, ma quale catenacciaro? Non esiste. È esattamente la distinzione che hai fatto tu. Cioè, lui parte dai giocatori che ha a sua disposizione e cerca di farli rendere al meglio. Cioè, chi invece dice: il mio gioco è questo, e quindi adatto le caselle al mosaico. Davide, buongiorno.
Buongiorno e grazie per la convocazione e complimenti per la trasmissione. Sono un appassionato appunto di calcio, di quello che state parlando adesso, e soprattutto, come diceva Allegri, delle emozioni che sa dare. Volevo dire appunto una cosa che per me, per quanto riguarda proprio il tifoso juventino, magari non tutti, ma l'80%,
sì,
è molta ingratitudine verso la società, dopo insomma 9 anni di scudetti di fila, che non so se ci arriverà mai qualche altra squadra, e secondo me l'unico errore è stato quello di mettere Sarri. Quindi detto questo, spero che Pirlo rimani, perché non ci dimentichiamo mai che Pirlo ha fatto il corso da Coverciano, subito è stato messo nella panchina più scottante della Serie A, senza avere preparazione estiva, che per un allenatore è fondamentale, senza giocatori più fondamentali, ovvero Chiellini e Dybala, e senza fortuna, perché per me l'errore arbitrale ovviamente è fortuna, ma comunque quest'anno la Juve sia in Champions che in campionato ha avuto parecchie sfortune da quel lato,
sì,
quindi non so cosa pensate voi, io spero che Pirlo rimanga.
Sì, no, non
speriamo. Io penso che un'impresa come quella che ha fatto la Juve in questi anni, no, è oggettivo, non c'è nella storia del calcio italiano una striscia di scudetti come quella della Juve in questi anni, non esiste, quindi nei libri di storia del calcio fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni si racconterà questa striscia di 9, che a questo punto penso che saranno 9 scudetti consecutivi,
certo,
e sarà storia. Oggi chiaramente lunedì 22, oggi 22 marzo del 2021, dopo Juve Benevento 0-1, siamo tutti immersi nella cronaca del momento, e quindi sembra il disastro più grande della storia del calcio, ma stiamo parlando di 9 scudetti consecutivi.
Sono numeri da campionato scozzese.
Dipende, come tutte le cose della vita, che tipo di angolazione,
certo,
che angolazione vuoi guardare?
Certo.
Il calcio poi da questo punto di vista è perfetto, perché cambia da una partita all'altra. Ma hai visto che cos'è il Napoli con Mertens?
Ma guarda, guarda, ne parliamo subito dopo la borsa, perché abbiamo convocato Alessandro Barbano proprio per dare un'occhiata a tutto ciò che succede intorno alla Juve. Il Napoli con Mertens, avendo recuperato i giocatori, è un'altra storia. Poi De Laurentiis fa il tweet: ah, beh, che bravo Gattuso. Ah, però fermiamoci un attimo, borsa, e torniamo.
Ragazzi, Acciughina numero 1 indiscusso.
Tutti convocati, anche su WhatsApp.
Tutti convocati, anche su WhatsApp.
Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Juventus è un'ottima rosa, cioè.
È una rosa che tu ritieni superiore a quella dell'Inter?
L'Inter, secondo me, può giocarsi un quarto di finale, una semifinale di Champions.
Dopo una sconfitta esci da Europa League, rimane scudetto adesso il campionato e c'era spirito, mentalità e a tutti i costi volevamo vincere.
Magari non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadra. Quello che ho visto oggi è una squadra nel primo tempo senza coraggio, con manchezza di mentalità e una squadra totalmente diversa nel secondo tempo.
Qui c'ho tutti i messaggi, te li faccio vedere, gli amici del Napoli e della Roma che dicono la prima cosa è chiede, ma non è che per caso viene a Napoli e a Roma? Ancora non sei niente del tuo futuro, possiamo dire?
Non so ancora niente.
Dunque, se la Juventus è l'epicentro del terremoto del weekend, tutto intorno ci sono notizie piuttosto interessanti, Pierluigi. Tanto per cominciare, il Milan ha giocato a Firenze un'altra eccellente trasferta e se c'è una giustizia in Champions ci va.
Posso dire, appunto, tanto per cominciare il Milan, e lo sottolineiamo, perché il Milan secondo me è stata una squadra un po' sottovalutata e qui mi ci metto anch'io. Uh-huh. Nel senso che comunque in tanti, e io sono tra questi,
anch'io,
abbiamo pensato che il Milan, esatto, fosse un gradino sotto all'Inter e alla Juve. Io lo penso ancora, però proprio ieri, prima delle ore 18, dicevo che ero realmente curioso di vedere il Milan adesso che è libero da qualsiasi altro impegno. È uscito tra l'altro a testa altissima in Europa League, uh-huh, giocando un buon calcio per le due partite, e poteva qualificarsi, non è stata certamente fortunata. E devo dirti che insomma sono proprio molto curioso. Sono molto curioso perché questa è una squadra che comunque ha fatto dei passi avanti giganteschi e che quest'anno non ha mai avuto questa condizione di poter pensare a un solo impegno. Non dimentichiamoci che il Milan ha iniziato la stagione con i preliminari di Europa League, certo, quindi è veramente la squadra che ha giocato più partite dell'intera stagione. E quindi sono molto curioso. Ieri è stata una grande risposta, come l'aveva data recentemente anche nelle trasferte di Roma con la Roma e di Verona contro l'Hellas. Quindi sono curioso. Non penso che ci siano grandi margini per aprire la corsa a scudetto, ma mai dire mai. E invece, per quanto riguarda la Champions, credo che questi siano tre punti importantissimi. Il calendario, fra l'altro, sembrerebbe buono.
Certo.
Vediamo che
poi
vedi, è tornato Ibra.
Non è un dettaglio il ritorno di Ibra, così come non è un dettaglio il ritorno di Mertens a Napoli. Qui possiamo allargare il discorso. Insomma, alla fine facciamo mille parole, mille chiacchiere, mille discorsi. E poi vedi anche tu che il Milan, quando recupera i giocatori, comunque ti gioca tre eccellenti partite in trasferta, una dietro l'altra, anzi quattro, che ci metto anche quella di Manchester. E quindi vedi il Napoli che recupera i giocatori e trova anche continuità di rendimento dopo tutto quello che si è detto su Gattuso, gli scazzi, il malumore, tutte queste cose qui. Adesso sinceramente non vorrei essere in quelle che hanno il Napoli di rincorsa dietro, che sono la Juventus, l'Atalanta che sta viaggiando forte, però pure la Juventus che deve giocarci contro il 7 di aprile.
Sì. No, ma il Napoli, guarda, ne abbiamo parlato tante volte durante l'anno. Se lo sai, io sul Napoli e su Gattuso sono stato lungamente innocentista. Noi appunto parliamo tutti i giorni, quindi ci sono registrazioni e strade che prendiamo. Poi ovviamente su alcune cose ci possiamo sbagliare. Io su alcune cose mi sono sbagliato. Forse mi sono sbagliato sulla Lazio, che pensavo potesse avere qualche punto in più, anche se attenzione. No, sicuramente il Napoli è forte. Ma il Napoli ha un potenziale enorme. Ha avuto tanti problemi, ha avuto un momento in cui si è concentrata dal punto di vista degli infortuni una situazione abbastanza unica, perché quando perdi Mertens, perdi Koulibaly e hai Osimhen fuori, certo. Insomma è come togliere, non lo so,
è come togliere
Lukaku, Brozovic e De Vrij,
sì, oppure,
all'Inter,
oppure
ecco.
Ibra Benasser e Çalhanoğlu al Milan, abbiamo visto anche questo,
cosa che tra l'altro è successa, questa seconda cosa è successa più volte durante l'anno, appunto. Il Milan tutto sommato ha tenuto molto bene, però ecco, insomma, io credo che su Gattuso ci sia stato in certi momenti un po' un eccesso di critica. La squadra è molto forte, è chiaro che è un po' un rimpianto la stagione del Napoli, perché qualche punto in più ce lo poteva avere, poteva essere almeno a livello del Milan a provare a mettere un po' di pressione all'Inter, per me per la qualità tecnica che ha non è assolutamente inferiore ai rossoneri, sì. Però in questo finale di stagione certamente, poi anche l'Europa League, le coppe sono andate malissimo, poi questo va detto, cioè il Napoli ha giocato male in coppa, sia in Coppa Italia con quell'uscita contro l'Atalanta, sia in Supercoppa, certo, e sia soprattutto in Europa League.
Però se parliamo di campionato stiamo parlando di un pugno di punti che mancano all'appello, eh? Non è che stiamo parlando di tantissima roba.
E di un eccesso di critica che secondo me c'è stata e non ha aiutato l'ambiente.
Bravo, esattamente.
Anche se poi Gattuso i suoi errori li avrà fatti. Non è che c'è l'immunità. Ma gli errori li avrà fatti.
È chiaro.
Però forse con un po' di compattezza in più questa squadra oggi avrebbe qualche posizione in classifica migliore.
Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Allora, riguardo alla Juventus, io penso che stia pagando il peccato originale di aver mandato via Allegri. Perché negli ultimi 7 anni, secondo me, alla partenza della Champions League, la Juventus è effettivamente le prime 4 favorite. Quindi al massimo 5º posto insieme a 2 o 3. Quindi
aspetti che faccio fatica a sentirlo, abbiamo capito.
Questo è il mio telefono,
prestato a Franco da Forlì. Lo mandi in giro per l'Italia a fare dei danni,
dei piccoli scherzi.
Senti, allora leggo queste due notizie, poi ci vediamo per la borsa, poi continuiamo a parlare insieme. La prima riguarda il moto mondiale che parte nel weekend, ma senza Marquez. Un po' sorprendente, perché tutti a questo punto aspettavano di vederlo lì in Qatar alla partenza, non ci sarà né lì né nella corsa successiva. La seconda invece riguarda uno dei grandi tormentoni del momento che mi fanno venire abbastanza la nausea. Allora, 7 giocatori autorizzati a lasciare l'Italia interisti per andare a isolarsi all'estero sono tutti in partenza in queste ore e sono Perisic, Brozovic, Eriksen, Lukaku, Skriniar, Radu e Hakimi. Gli nazionali italiani sono ancora a Pinetina a sapere che cosa gli dicono. Un intreccio, il solito intreccio tra norme del protocollo calcistico che fu e norme della società civile, dicono che comunque i lavoratori stranieri che hanno iniziato la quarantena possono andare a rientrare nel paese di origine e continuare la quarantena lì. L'Inter dice va bene, se così stanno le cose vanno, però non giocano. Insomma, c'è questa storia qui in ballo. Se volete ne parlate voi. 800 24 00 24, traffico, torniamo.
Ma Pirlo, la mangia la colomba.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Se hai 11 asini non li fai diventare 11 cavalli. Se hai 11 cavalli trotteranno poco ma un po' trotteranno, anche se non vanno al galoppo.
Ragazzi, altre due punizioni ieri sulla barriera, tutte allo stesso modo. Basta Ronaldo, per favore.
Ragazzi, ma ieri mancava Cuadrado, eh? No Cuadrado, no parti, lo sanno tutti.
La Juve doveva mandare via Allegri solo con la certezza di poter prendere Guardiola.
E queste suggestioni da whatsappatori, in effetti non è che Cristiano Ronaldo deve tirare punizioni per decreto regio, dato che siamo in Piemonte, no Pier? Sta diventando vagamente imbarazzato, leggevo oggi quando ha scritto Paolo Condò su Repubblica, ha fatto il conto delle punizioni, tira una percentuale inferiore al 2%, forse si potrebbe provare qualcun altro, ma c'è il decreto Regio. Franco da Foria ha cambiato telefono e allora lo sentiamo.
Vai Franco, si sente?
Sì, perfettamente, sì. Non si muove.
Ora ecco. È una colpa vostra, perché sono sempre nella stessa posizione.
È ovvio che è colpa nostra, ci mancherebbe altro.
No, volevo dire che dopo nei 5 anni di Allegri, io penso che nessuno avrebbe potuto mettere la Juve in Champions League tra le prime 4. Quindi far 2 finali, vincere 5 scudetti è una cosa mostruosa.
Sì.
E mandarlo via è stata la presunzione di una dirigenza che pensava che dopo 8 anni di vittoria il merito fosse il suo. E quindi di poter fare qualsiasi cosa, e difatti non si è verificato, e difatti forse si farà fatica anche a arrivare tra le prime 4 quest'anno. E sicuramente con Allegri forse pigliavi il primo gol che hai preso col Porto, di sicuro non pigliavi il secondo, e di sicuro non pigliavi dopo quello col Benevento.
Allora, io non lo so se sia stato un errore di presunzione.
Esatto, io non so se sia presunzione. Io penso che sia stato, ripeto, un tentativo dopo tanti anni in cui la Juve vinceva molto spesso per manifesta superiorità, di provare altre strade. È arrivato un allenatore bravo, Sarri è bravo. E non è che siccome uno stima Allegri considera Sarri un pirla, ma quando tu parli con questi allenatori uno con l'altro, tra di loro lo sanno, è come con i calciatori. Non è che se ti piace Messi non ti piace Ronaldo. Io faccio veramente, delle volte faccio fatica, perché ogni tanto mi capita di leggere questi social network ed è tutto o di qua o di là, o con me o contro di me. Cioè, se ti piace Haaland non è che non ti piace Mbappé, cioè, non so come dirti, ti possono piacere,
ti piace Ronaldo, non è che non ti piace Messi, allora, e viceversa. Certo.
Lì è stata fatta un'operazione per provare, l'abbiamo detto 1000 volte, per provare a fare una crescita in Europa, per provare a vincere le grandi partite europee, per provare ad avere una mentalità e una squadra più dominante nelle grandi partite europee. C'è riuscito Sarri? No, non c'è riuscito, e mi dispiace, perché considero Sarri un bravo allenatore, e l'ha dimostrato al Napoli, l'ha dimostrato anche al Chelsea, e non vedo l'ora di rivederlo in campo ad allenare. Però e quella era la strada. Io non so se sia stata presunzione, io credo che sia stato un tentativo, ripeto, che ad oggi
va anche
come è andata,
perché vale per Sarri ma anche per Pirlo. Se cambia allenatore perché vuoi cambiare pelle, allora a quel punto devi andare, devi seguire la strada fino in fondo, vai da un allenatore così che comunque pratica, cioè è fedele a un certo tipo di calcio che ha nella testa, allora devi assecondarlo quando costruisci la squadra in tutto e per tutto, perché altrimenti rimani in quella mezza via del guado, per cui ok, prendo l'allenatore, fare un gioco diverso, però e mi servono giocatore X, Y e Z, no, adesso non te li prendiamo, accontentati di...
Ieri c'è stato un piccolo passaggio, ma secondo me molto indicativo della filosofia di Allegri, quando lui parlava di difesa 3 e difesa 4, ha detto io giocavo così perché se no l'Ixtiner me lo dava in faccia. Cioè lui parte da questo presupposto, parte dal materiale che ha a disposizione. Come fanno moltissimi allenatori. Altri allenatori magari seguono l'approccio inverso, ma non è che ci sia il giusto e lo sbagliato anche qui. Lui fa parte di quegli allenatori che prova a modificare il sistema di gioco sulla base del materiale umano che ha a disposizione, e secondo me ci riesce quasi sempre molto bene. Secondo me è un allenatore che ha fatto molto bene in questi anni. Poi che i modelli estetici di Guardiola, dei momenti più belli del guardiolismo, o anche il calcio di Klopp, o il calcio di Ferguson degli anni d'oro, o il calcio di Wenger, che io ho amato particolarmente, in certi momenti fosse più spettacolare, ma questo lo sappiamo dall'inizio.
Certo.
Ma lo sa pure lui, secondo me.
Ma certo.
Non so come dirti. Non c'è un contrasto. Quando poi questi allenatori si incontrano...
La differenza è quella, per l'appunto. No? Se tu non hai la possibilità di rifondare una squadra e costruirla su quello che ti chiede un allenatore di quella categoria lì, allora per l'appunto rimani lì a metà strada. Massimiliano da Napoli, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille per
a
la
convocazione. Tifoso del Napoli?
No, assolutamente.
No, assolutamente.
Sono tifoso della Juve.
Un tifoso della Juve a Napoli? Vabbè.
Sì, vabbè.
Vabbè. No, va bene.
In primis volevo fare i complimenti al Benevento per aver fatto 4 punti su 6 disponibili contro la Juventus.
Sì.
In secundis volevo chiedere come mai e come è possibile che un allenatore che si è rilevato incompetente, perché era un fenomeno, il migliore a giocare a pallone, ma a fare l'allenatore non è il mestiere suo, secondo me, almeno per il momento, possa allenare una squadra che è quarta nel ranking europeo, perché in questo dicono i dati, io non riesco veramente a capacitarmi, e c'è da prendere una decisione, quando poi si caccia uno dei migliori al mondo 2 anni fa.
Sì, sì,
sì, insomma sarei un po' meno, sarei
drastico.
Un po' meno drastico, nel senso che Pirlo ha il diritto di sbagliare, ha iniziato da poco, sicuramente ad oggi la scelta non è azzeccata. Io non sarei, al di là delle rassicurazioni che abbiamo sentito anche ieri, non sarei del tutto sorpreso se la Juve alla fine dell'anno prendesse un'altra strada, e magari Pirlo fra qualche tempo diventerà un grandissimo allenatore, ha tutte le potenzialità per farlo, cioè o perlomeno non ci sono secondo me ad oggi dei segni. Guarda, l'esempio di Zaghi di prima secondo me è proprio indicativo, no? Zaghi uh-huh. ha cominciato la sua carriera male, ha cominciato dal Milan, probabilmente ha cominciato da un punto troppo alto con troppa pressione addosso, poi ha avuto quell'esperienza a Venezia, poi ha avuto l'esperienza a Bologna che non è andata bene, poi da un anno e mezzo a questa parte Zaghi fa delle cose meravigliose, uh-huh. fa delle cose meravigliose, ha trovato l'ambiente giusto, gioca anche un buon calcio, non gioca soltanto un calcio uh-huh. diciamo umile da squadra che deve salvarsi, gioca anche un buon calcio, ha probabilmente trovato la sua strada, ha probabilmente imparato delle cose in questi anni.
Ma che è il discorso che vale per Gattuso, il discorso ecco. Poi declinare su Gattuso, insomma abbiamo vasti e vari esempi da questo punto di vista. Gabriele a Roma, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, lei è tifoso della Roma?
No, sono tifoso interista, ma oggi chiamano i napoletani Juventini e gli interisti da Roma.
È tutto meraviglioso.
Volevo dire una cosa, io da interista penso di essere il più incavolato per questo rinvio, perché noi dovevamo giocare contro un Sassuolo stanco e ci troviamo a rigiocare la partita 3 giorni prima di Napoli-Inter molto probabilmente, e nonostante tutto ciò i nazionali partono, che poi è giusto, per carità. Quindi io non solo sono incavolato con l'ASL, ma poi mi stupisco perché vedo gente che dice che l'Inter sarebbe stata favorita da questo spostamento. Io veramente le ragioni mi sono totalmente oscure, non riesco a capire come ragiona questa gente e se ragiona per dire che l'Inter sarebbe stata avvantaggiata quando poi giocherà col Sassuolo prima del Napoli e farà un turnover che probabilmente toglierà pure più dei 2 titolari, perché alla fine poi a parte il portiere c'era solo De Vrij che era diciamo tra i titolari. Quindi mi chiedo cosa ne pensate voi, se mi potete far ascoltare in diretta perché sto col telefono.
Sì, le facciamo
il telefono. Ma no, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, e a me, dico la verità, mi appassiona poco, nel senso che per me tutto è cambiato da quando è stato uscito il principio che le aziende sanitarie locali hanno una giurisdizione su questo tema e quindi possono emendare e correggere quello che era stato il protocollo firmato dai presidenti. Quindi poi c'è poco da discutere. Vantaggi e svantaggi non si sa, c'è cioè, alla luce anche
la tarantella del tampone, Pierluigi.
Alla luce anche del risultato della Juve, probabilmente adesso il tifoso avrebbe voluto giocare col Sassuolo, batterlo e chiudere la pratica scudetto.
Sì, però io credo di fronte alla prospettiva di evitare ai suoi giocatori i viaggi con le nazionali, Conte non fosse propriamente incazzato, quindi lì poteva stare un vantaggio. Adesso in questa tarantella del tampone dicono vabbè, devono tornare a casa, però vediamo se giocano o non giocano, quindi più che vantaggio o svantaggi mi sembra la solita triste tarantella. Allora, purtroppo non riusciamo a parlare con Davide da Bologna, ma se ne ha voglia lo faremo certamente domani, dato che alle 2 siamo qui con il mio amico Pierluigi Pardo. Ciao Pierino, a domani.
Ciao.
Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!